Il carcere ormai esiste da almeno 300 anni.
Segno che funziona. O
Funziona. Più
perlomeno segno che la sua esistenza è ritenuta utile e necessaria dalla società.
la seconda, direi.
Una società ha comunque bisogno di neutralizzare la delinquenza.
Il carcere mi pare che finora non ci sia riuscito.
Allora, mettiamola così, non riesco a immaginare una società dove chi commette un reato non venga punito con il carcere.
L'ha detto lei stesso, non riesce semplicemente ad immaginarlo, è solo un problema di immaginazione, quindi.
Un problema di immaginazione?
Immaginare è possibile, basti pensare che anche il carcere, prima di nascere, è stato semplicemente immaginato, immaginato in sostituzione di un qualcosa che a suo tempo sembrava assolutamente inimmaginabile poter sostituire. Torture, supplizi, pene di morte, ma è stato fatto.
Il suo perdurare, comunque, a mio avviso, resta un argomento solido a favore della sua efficacia.
O del fatto che, forse, dopo tutto questo tempo, possa essere venuto il momento di pensare ad un altro in sua sostituzione.
Pensa a un'altra forma di reclusione?
Perché per forza di reclusione?
La delinquenza va comunque neutralizzata. Per
Certo.
neutralizzarla bisogna comunque isolarla,
In che modo?
tenendola lontana dalla società,
E come?
recludendola in carcere.
La delinquenza così non si isola, la delinquenza così si raggruppa.
In ogni caso, chi sbaglia deve pagare.
Chi sbaglia al limite deve riparare.
Ci sono errori per cui non c'è riparo. Quelli che pretendono dal reo l'adempimento di un vero debito contratto con l'azione delittuosa.
Ecco, mi piace il concetto di debito.
Vede?
Ma perché fare adempiere questo debito con il carcere?
Perché in carcere si soffre, si patisce, si passa un bel po' di tempo da reclusi. Si creano cioè tutte le condizioni per meditare sull'errore commesso e comprendere in qualche modo la lezione.
Soffrire, patire, perdere tempo, meditare, non mi sembra neanche minimamente l'adempimento di un debito.
Come no? Soffrire, perdere la libertà possono essere un modo assolutamente proporzionato di pagare il proprio debito con la giustizia.
Perché utilizzare come moneta la sofferenza e l'inerte privazione della libertà?
Per far comprendere al reo che certe azioni non vanno commesse per cambiare le sue abitudini.
Cioè uno ruba un'auto,
Sì.
magari la rivende poi a un
Sì.
ricettatore, il tizio viene poi
È
arrestato.
sbattuto in carcere.
Questo gli fa pagare il debito.
È comunque un modo di pagare la privazione della libertà, l'allontanamento dai suoi affetti, la durezza del carcere, un prezzo giusto da pagare per il reato commesso.
Un prezzo giusto, forse, ma l'adempimento del debito mi sembra un adempimento vuoto, senza senso, astratto, nonché controproducente. Mi chiedo anche che fine abbia fatto l'auto del derubato, che sarebbe il vero creditore di tutta la faccenda. Quest'ultimo non ha neanche la soddisfazione di riavere il mal tolto. Il debito personale non è stato adempiuto. Mi dica lei, allora, dov'è il fondamento razionale nel carcere, con la carcerazione del reo, un ristoro? Un riequilibrio nella società.
È nel senso immediato di sicurezza recuperata, riparazione effettuata.
Un senso solo emotivo, primordiale, istintivo.
Ma è quello di cui la società forse ha bisogno, magari ciò di cui ha bisogno la persona offesa dal
Che
reato.
a mio avviso avrebbe più bisogno della restituzione della sua auto e di scuse sincere.
Ma vuole mettere la soddisfazione, il senso di giustizia compiuta che ne deriva dal sapere che lo stronzo che l'ha rubata è finito in carcere?
Quindi, insomma, si tratta di una forma di vendetta piuttosto che di ripagare chi ha subito il furto, che nemmeno ritorna in possesso della sua auto, no?
Ma no, il debito viene pagato dalla società.
Ma come? Mica si regala tutti un'auto nuova.
No, però così si scoraggiano altre persone a rubare le auto e quello che l'ha rubata non può più farlo, almeno finché resta in carcere.
Però quello a cui è stata rubata rimane senza auto. E a quel punto? O ha i soldi per comprarsene un'altra, o gli tocca riguadagnarli finché ne ha abbastanza per un'altra nuova, oppure tocca a lui rubare un'altra auto.
Ma che dice?
Dico che se si sposta il problema materiale di uno che rimane senza auto e lo si trasforma in un problema morale e di offesa a tutta la società, che poi chissà se tutta la società è veramente così toccata dal problema di uno rimasto a piedi, piuttosto che magari ci gode a vedere che qualcuno è stato punito, non sarà dunque che l'unica cosa che si condivide e che ci esalta in questa società sia il senso di vendetta piuttosto che di giustizia? Non sarà che ogni incarcerazione è un momento catartico di sfogo? In fondo, molti di noi non stanno così bene e chissà quanti non posso permettersela un'auto oggi. E allora fanno senza e si trattengono dal rubarne una, anche se magari potrebbero rubarla a qualcuno che ne ha tante, a qualcuno che ne potrebbe tranquillamente comprare un'altra.
Su, via, ma non vorrà mica fare il Robin Hood della situazione ora.
Va bene. Immagini come potrebbe sentirsi la vittima del reato se dovesse sapere che chi le ha rubato l'auto si sente creditore e non in colpa, vittima e non aguzzino.
Da debitore a creditore? Questa, senza volerle mancare di rispetto, è una cazzata grande quanto una casa.
Eppure pensi che non lo è. Lo hanno ampiamente dimostrato i risultati di alcuni studi scientifici più volte presentati.
Studi scientifici.
Le tante vessazioni, le incertezze, l'assenza di diritto, la privazione che il reo subisce in carcere producono questo. Il reo, dopo qualche mese di carcere, si percepisce come vittima e non più come aguzzino.
Se fosse vero sarebbe pazzesco, ma...
Non solo è vero, ma questa perversione psicologica non è il solo problema. La conseguenza più dannosa, a mio avviso, è un'altra.
E quale?
La conseguenza dannosa è che il reo si sente vittima.
Si spieghi meglio.
Voglio dire che se lo scopo del carcere è quello di costringere chi ha commesso il reato a sentirsi in colpa, ma il colpevole si ritrova a sua volta vittima del carcere, il meccanismo si ripete da capo. Per pareggiare i conti, allora bisognerebbe che ogni tanto si facesse uno scambio, che i carcerati diventassero carcerieri e i secondini diventassero carcerati.
Ma sarebbe una pazzia.
Forse. Soprattutto perché così tutti avrebbero occasione di essere carcerieri. E di solito questo ruolo non tira fuori il meglio delle persone. Anzi, forse nel momento in cui si indossa una divisa si viene peraltro pagati per questo, ma soprattutto investiti della carica di chi detiene le chiavi delle celle dei cattivi che hanno sbagliato e che si pensa che si meritano quasi tutto. Che cosa pensa che potrebbe mai tirare fuori di buono da qualcuno ritrovarsi in questa posizione? Nel migliore dei casi forse un delirio di onnipotenza, ma più spesso, probabilmente, l'occasione appunto di sfogarsi su chi sta rinchiuso. E allora non diventa forse a sua volta vittima chi sta rinchiuso in carcere?
Però anche i secondini sono come rinchiusi in carcere, anche loro devono passare molte ore al giorno lì dentro e a contatto con ogni tipo di criminali per giunta.
Vero? Intanto, se non esistesse il carcere, nemmeno loro dovrebbero trovarsi lì. Però devo farle un'obiezione. Deve riconoscere che c'è una certa differenza tra chi viene costretto e rinchiuso fisicamente in cella e chi invece si sceglie come lavoro il secondino.
Se non ci fossero secondini, chi terrebbe d'occhio i carcerati? Non potrebbero esistere le carceri stesse.
Appunto.
Senta. Io non sono una forcaiola, anzi, però, quando si parla di riformare la pena, la domanda da bar me la chiama proprio. Abbia pazienza. Lei dove metterebbe una persona che si è macchiata dei peggiori omicidi, magari a sfondo sessuale?
Parla di gente di particolare pericolosità sociale.
Esatto.
La terrei debitamente isolata.
Ah, lo ammette.
La società va protetta.
Che fa? Cambia idea?
Davanti al pericolo oggettivo, la società deve mettere in gioco dei meccanismi di difesa.
E quindi finora di cosa abbiamo parlato?
Abbiamo parlato di quei detenuti che compongono l'87% della realtà carceraria. Dico l'87%, gente per la quale la giustizia non ha riservato una prognosi di pericolosità sociale.
Cioè?
Ladri, spacciatori, piccoli rapinatori, ricettatori, tossicodipendenti.
Non propriamente la crema della società.
Gente che ha un serissimo problema.
Direi.
Ma mi riferisco ad altro.
Cioè?
Il problema è che quei detenuti sono tutti recidivi.
E quindi?
Sono obbligati a tornare a delinquere. Il carcere crea dipendenza.
Mi vorrebbe paragonare il carcere ad una droga ora?
No, non in quel senso, ma sa... Quanto può essere difficile tornare a vivere fuori dopo che si è passato tanto tempo rinchiusi?
Beh, posso immaginarlo.
No, immaginarlo non è la stessa cosa. Vede? Così torniamo al punto di partenza. Chi ha immaginato il carcere pensava che servisse a rendere la società più al sicuro e invece il crimine non diminuisce, semmai aumenta.
Vorrebbe dire addirittura che più carcere crea più criminalità?
Forse, ma forse sono piuttosto le condizioni di vita nella società a farla aumentare. E poi, forse, la carcerazione non aumenta con la criminalità.
Quindi ho ragione a dire che una riforma della pena, invece di risolvere, potrebbe peggiorare il problema.
No, non è proprio quello che intendevo. Secondo me, la carcerazione aumenta a seconda di chi rinchiude.
Beh, ma certo, fin lì ci arriviamo tutti, o quasi. Una dittatura rinchiude più di una democrazia.
Lei dice?
Perché non è così?
Perché mai una democrazia dovrebbe avere meno nemici di una dittatura?
Però è diverso. Una dittatura rinchiude chi si oppone al suo regime oppressivo, anche mentre una democrazia rinchiude i dittatori e...
Ma non ne sarei così sicuro. Crede forse che una democrazia non rinchiude i suoi nemici politici? Crede che siano tutti dittatori i nemici politici di una democrazia?
D'accordo, forse no, ma qui divaghiamo, lasciamo perdere i carcerati per motivi politici per un momento e torniamo a quelli veramente pericolosi, cioè gli stupratori, gli omicidi seriali e via dicendo. Che ne farebbe allora lei di quella gente lì?
Non è che io dica di avere una soluzione a tutti i mali che un uomo può fare ad un altro, ma appunto questo è il punto. Esiste una soluzione. Il carcere può riparare ad un simile torto, ad uno stupro, ad un'uccisione. Chi lo decide e come si fa a quantificare una cosa simile? Si quantifica in sofferenza. Si cerca di quantificare la sofferenza di chi ha subito il torto e si cerca di somministrarla a chi l'ha commessa, salvo che, siccome si sono abbandonati i supplizi fisici espliciti, lo si fa col carcere e si dice che in realtà lo scopo non sarebbe far soffrire il reo, ma rinchiuderlo fuori dalla società per tenerla al sicuro.
Esatto, vede dunque che più che chiudere dentro il carcere chiude fuori dalla società.
Quindi il problema rimane senza soluzione.
Come sarebbe?
Ma sì, vede. Come si fa ad affrontare un problema se lo si ignora, se si affida a qualcun altro il compito di nasconderlo sotto il tappeto, di chiuderlo in cantina e magari tenercelo il più a lungo possibile, come un mostro?
E dove dovremmo metterlo allora? Poi lei mi dirà quindi che in realtà è tutta colpa dei genitori, di un parente che gli faceva delle molestie da piccolo, di quali messaggi culturali ha ricevuto e chissà cos'altro. Ma mica si può garantire a tutti un'infanzia felice. Molti di quelli che non l'hanno avuta affatto mica vanno in giro a stuprare. Ma soprattutto non posso fare Maria Teresa di Calcutta e risolvere i problemi dello stupratore prima che stupri. E come faccio? Quindi sì, affido il compito a chi ne capisce di più di me. A chi ha studiato psicologia, legge e così via, e loro sapranno bene chi rinchiudere, per quanto tempo e come curarlo. A me interessa che nessuno debba temere di essere assaltato e stuprato in un momento all'altro perché gli stupratori possono girare a piede libero.
Ma mi dica lei come risolverebbe il problema? Se dovesse fare senza il carcere, se poniamo per un misterioso motivo i carceri sparissero nel corso del tempo, come farebbe senza?
Io? Ma è lei che sta dicendo che bisognerebbe superare le carceri, mica io.
Sì, ma glielo voglio chiedere lo stesso. Lei come farebbe? Immagini un mondo senza carceri, come farebbe con gli stupratori?
Non lo so, mi faccia pensare. Beh, sarebbe peggio, finirebbe che la gente poi li ammazza.
Quindi, in un certo senso, lei crede che il carcere serva anche a proteggere la vita di chi rinchiude dalla vendetta delle persone
Sì,
offese?
esatto.
Però guardi, in società senza carcere, in società molto prima della nostra, o molto lontane da qui, ma anche molto vicine, in piccolissime società, in gruppi sociali ridotti, si ripresentano più o meno gli stessi problemi e si fa anche senza carcere e tuttavia non si arriva sempre ad uccidere.
E non sarebbe peggio? Guardi, lo so che le statistiche dicono che gli stupri avvengono più in famiglia che da parte di sconosciuti, ma così è ancora peggio. Lo stupratore non viene mai ucciso, però gli stupri continuano.
Sì, ma che cos'è che spinge a farli
Il
continuare?
fatto che rimangono impuniti.
Quindi lei costruirebbe una cella in ogni casa, così, per sicurezza?
No, però si può sempre chiamare la polizia e fare portare in carcere lo stupratore.
Dunque, invece di lapidarlo, lei dice tanto vale rinchiuderlo in cella. Beh,
Esatto.
io preferirei una cella in ogni casa.
Ma che dice ora?
Sì, così almeno ognuno potrebbe far scontare da sé la pena che ritiene opportuna a chi gli ha fatto del male, per quanto tempo vuole, con i mezzi che ritiene opportuni.
Ma così diventeremo tutti secondini, quello che lei diceva prima sul fatto di diventare secondini.
Ma no, mica tutti. O pensa che ci sia almeno uno stupratore in ogni casa, forse?
No, magari uno stupratore no, ma magari qualcuno poi userebbe quella cella anche per altre cose. Pensi se dei ragazzi decidono di rinchiudere i genitori in cella perché gli proibiscono di uscire fino a tardi la sera.
Beh, però, una volta usciti, poi potrebbero essere i genitori a rinchiudere i ragazzi, perché li hanno rinchiusi in cella e magari anche perché nel frattempo sono tornati a casa tardi la sera. Già,
Ma così non si finirebbe più.
non si finirebbe più. Un meccanismo che si ripete in continuazione, da vittima a carnefice e da carnefice a vittima, vendetta per vendetta, occhio per occhio.
Sì, ho capito. Ma allora, insomma, è senza speranza. Deve Vede che non è così facile trovare un'alternativa al carcere?
Perché non riusciamo ancora ad immaginarla, forse? O perché dopo 300 anni lo diamo così per scontato ed è così comodo che ci sia qualcun altro che ci pensa per noi, che ha l'incarico di tenerci al sicuro e poi chissà che combina dentro la gente quelle quattro mura con sbarre, torrette di guardia e muri di plexiglass e labirinti di corridoi spogli, celle piccole affollate di persone che è il carcere. Pensa se facessero finta.
Che intende?
Ma sì, pensi se fosse tutta una finta, se in realtà si fingesse di punire qualcuno, di costringerlo a pentirsi, in realtà quando fossero dentro le mura li si lasciasse tutti liberi di giocare, parlare tra loro, conoscerli e così via. È vero, sarebbero rinchiusi, però...
Ma lei delira ora. E poi il concetto di sentirsi in colpa?
Ma lei è davvero ancora convinto che una persona che non si sente in colpa perché, poniamo, stupra, e non mi metterei a dire altre cose perché magari non tutti riteniamo gli stessi reati qualcosa per cui sentirsi in colpa, dico, secondo lei essere rinchiusi in carcere dovrebbe riuscire a farci sentire in colpa per aver stuprato se da non ci sentiamo da soli in colpa per averlo fatto?
Perché no, scusi?
Ma mi scusi, ma se lei ha un figlio e se suo figlio, mettiamo, uccide un gatto, lei lo chiude in camera per giorni per punizione?
Beh no, per giorni no, però cerco anche di fargli capire che è sbagliato.
Ecco appunto! Quindi non è finire chiuso in camera per giorni se lei lo facesse a suo figlio che gli farebbe capire di aver sbagliato. Quello gli farebbe solo capire che lei ritiene degno di punizione uccidere un gatto, ma non servirebbe a farlo sentire in colpa, non davvero. Si sentirebbe sinceramente in colpa solo se anche lui sentisse che uccidere i gatti ha sbagliato. Insomma, se lei volesse farlo sentire in colpa perché viene punito e lo punisse perché secondo lei ha sbagliato, da dove deriverebbe il senso di colpa, se mai lo provasse davvero? Dal suo senso di sbagliato, da quello di chi lo punisce, cioè lei, o dalla punizione? Il dubbio non le resterebbe?
Beh, sì, credo proprio di sì. Ma dove vuole arrivare esattamente?
Al fatto che forse suo figlio non si è ancora formato nella sua esperienza un'idea di cosa sia giusto o no per lui a proposito dell'uccidere i gatti. Magari non ci ha mai pensato, magari non ci vede nulla né di giusto né di sbagliato, magari era solo un giocattolo che si è rotto, magari non voleva nemmeno ucciderlo.
Va bene, ma queste cose si potrebbero scoprire chiedendogliele.
Vede, questa è già un'idea alternativa al rinchiuderlo in camera, alla punizione. Io ne ho un'altra. Secondo me, suo figlio, cioè il bambino dell'esempio, dovrebbe capire cosa ne pensa dei gatti, se proprio gli stanno così indifferenti che per lui non significa niente ucciderli, o se magari li odia, nel caso non l'abbia fatto per sbaglio, naturalmente. In quel caso, se non voleva uccidere il gatto, vorrà imparare anche lui come non farlo più per sbaglio.
D'accordo, la seguo, ma un conto è un ragazzino ed un gatto, ben altro sono delle persone adulte vaccinate che fanno del male ad altre persone, che stuprano e uccidono.
Beh, magari da piccoli uccidevano i gatti senza sentirsi in colpa.
Ma che c'entra? Si dice ad esempio che a Hitler piacessero gli animali, eppure...
No, scusi, volevo intendere l'esempio. Magari nel momento in cui si formano i nostri sensi di giusto e sbagliato, abbiamo bisogno di qualcosa di più che di qualcuno che ce lo insegni con il desiderio del premio e la paura della punizione. Magari, per sentirci in colpa, abbiamo bisogno di capire cosa abbiamo fatto esattamente e di vedere in faccia coloro cui abbiamo fatto torto, senza muri e sbarre in mezzo. Magari non possiamo veramente sentirci in colpa verso una società che forse per noi alla fin fine non è altro che un concetto astratto e impersonale, e non possiamo ricalcare il nostro senso di giustizia su quello che dicono i codici di legge scritti da altri, anche se possiamo conoscerli e prenderne spunto di riflessione e confronto. Magari abbiamo bisogno di continuare a vivere con gli altri per concretizzare il senso di colpa di qualcun altro e di essere allontanati direttamente da loro, ripudiati, magari anche bastonati sulla rabbia del momento, quando nei colpi ricevuti si sente il dolore di chi colpisce, di chi ha l'odio. In carcere, al massimo, si viene bastonati da qualcuno che deve sfogare il proprio senso di frustrazione o di onnipotenza.
E quindi lei vorrebbe provare a fare senza carceri dall'oggi al domani?
Forse no, forse non si può fare dall'oggi al domani, ma forse non possiamo darla noi questa risposta.
Che vuole dire? Intende che chi fa le leggi, che organizza il sistema di giustizia?
No, nemmeno loro.
E allora chi?
Forse bisognerebbe chiederlo a chi sta dentro un carcere, come farebbe lui o lei senza le carceri.
Ma che bella idea! Certo, direbbero che sarebbero molto meglio e farebbero di tutto.
Io non lo darei così per scontato. Ma di tutto cosa poi? Ecco,
Ah, non lo so.
nemmeno io.